Slamix, scrivere rivoluzione a tutti i costi. Ora Chiara Zocchi che si esibisce sul palco e poi farà una performance particolare che vi spiegherà lei.
Mentre sale la salita, io non sono Chiara. Mentre scende la discesa, io non sono Chiara. Non va sempre così, che i nomi rappresentino. Non va sempre così, che si sia quello che ci chiamano.
Fine. Adesso faccio una ninna nanna in francese.
Si le fait dodo, les rêves arrivent dans sa chambre qui s'endort, ses chaussures rêvent les pieds, son chapeau rêve les pensées, son rêve Léo. Si Léo fait dodo, les rêves arrivent dans sa chambre qui s'endort, ses chaussures rêvent les pieds, son chapeau rêve les pensées, son style. Le ciel et le ciel rêve Léo. Uno, due, tre. Molto. Uno, due, tre. Molto, uno, due, tre, molto, uno, due, tre, molto. Mi hanno detto che in Amazzonia c'è una popolazione che sa contare fino a tre, tutto il resto è molto. È il contare che complica. È il contare che complica, ah, è il contare che complica, sacrificando l'unità. Mi hanno detto che in Cina l'ideogramma di moglie è formato da quello di donna più quello di scopa. Nominare ci semplifica. Nominare ci semplifica, nominare ci semplifica, sacrificando l'identità. Mi hanno detto che la volontà non è cosa buona e giusta, va di pari passo con l'io che ci intossica. L'egoismo ci altera, forma di cecità, l'egoismo ci altera, sacrificando l'umiltà. Uno, due, tre, molto. Uno, due, tre, molto. Uno, due, tre, molto. Uno, due, tre, molto.
Io di solito canto una canzone sola per una persona sola, perché il tutto mi come si può dire? Non c'è un vocabolo. Quindi chi vuol venire a sentire una canzone sola può venire sopra la libreria dove faccio dei concerti privati per un solo essere. Quindi da adesso fino a mezzanotte, chi vuole venire... Mezzanotte e un quarto. Ciao.
Sopra l'archivio Primo Moroni. Chiara Zocchi continua. L'archivio Primo Moroni è sopra la libreria.
A smiling girl, not a friend, milky red, funny face, smiling smiles, mother and son stood by a dead.
Slam, Slam X, scrivere rivoluzione a tutti i costi. Mauro Pagani.
Ciao, io sono arrivato a Milano a metà degli anni 60, dopo qualche anno di pendolare avanti e indietro col treno mi sono fermato e sono capitato nella meravigliosa Milano degli anni 60 e degli anni 70, che è stata una città difficile, ma era una città che veramente per parecchi anni ha dato un senso alla nostra esistenza, alla nostra quotidianità. E ho provato, ho scritto un romanzo che è uscito un paio d'anni fa, dove ho provato a raccontare quegli anni, ho provato a raccontare anche e soprattutto la quotidianità, come si viveva in quelle case, che cosa ci si diceva. E il romanzo va dal 69 al 79, allora io ho scelto alcune pagine ambientate nel giugno 79, e proprio un gruppo di protagonisti, un gruppo di ragazzi, tra cui questo Sonny, che è il protagonista del romanzo, che è un musicista di quelli che ci prova in tutti i modi, è uno bravo ma non ce la fa e finisce a fare la vita di tutti i musicisti di quel periodo, e quindi finisce a suonare nelle balere se gli va bene, sono nei night club, nelle suite degli alberghi e queste cose, e sta via tutti quegli anni dopo essere partito dal 69 da Milano subito dopo Piazza Fontana, e torna e rincontra un suo amico, si danno appuntamento in un posto e cominciano a raccontarsi delle cose, e si danno appuntamento in via Santa Marta, che è una via nella quale c'è stato uno dei centri sociali più importanti di quella, di quegli anni. E va bene, comincia. Il chiosco delle granite stava per chiudere. Sonny riuscì a strappare una lemon soda, pagò e si sedette su una panchina del piccolo giardinetto ricavato a fatica tra i palazzi. Marchino arrivò qualche minuto dopo alla guida di una A112 di cui a fatica si distingueva il colore originale, sopraffatto da scritte, adesivi e stucco da carrozziere. «Ti va se andiamo a mangiare qualcosa? In fondo alla via c'è una trattoria carina, fanno la più buona milanese della città». Si incamminarono piano senza parlare. Dopo pochi passi Marchino si fermò davanti a un vecchio palazzotto signorile in evidente stato d'abbandono. «Qui dentro ci ho passato delle giornate meravigliose», disse indicandone l'imponente portone, sprangato senza remissione e interamente ricoperto di scritte. «Cos'è questo posto?» «Questa era la sede del miglior centro sociale occupato che questa città abbia avuto. Tanto per cominciare, era gestito non da uno dei partitini del cazzo, ma da un circolo culturale, diciamo così, unitario, per quanto possa essere unitario un'attività legata al movimento di questi tempi. Quindi perlomeno niente spranghe e poche beghe. Poi quelli che se ne occupavano erano davvero bravi. Nel giro di pochi mesi avevano messo in piedi una scuola di musica, una di cinema, una di teatro e poi fotografia, audiovisivi, murales. Erano arrivati ad avere 1200 iscritti, cosa che aveva del miracoloso. Tra l'altro ci insegnava un sacco di gente molto preparata e a prezzi, come si diceva, popolari. Persino la polizia aveva un atteggiamento decente. Certo era un covo di sovversivi e loro pur sempre sbirri, però... E com'è che si è ridotto così? Gli unici a cui tutta questa storia proprio non andava giù erano i proprietari del palazzo, che ovviamente... Meglio funzionava la cosa, più vedevano allontanarsi la possibilità di rientrare in possesso del loro prezioso palazzotto. Così, un bastardello altezzoso e prepotente, che a un certo punto si era intrufolato nel centro dopo essersi autonominato capo di un fantomatico circolo giovanile e ottenuto pure un paio di stanze da gestire come meglio gli pareva, ha pensato bene di mettersi d'accordo con quelli dell'immobiliare che curava gli interessi della proprietà. A Ferragosto, approfittando del fatto che il centro era deserto e nessuno lo poteva vedere, il nostro eroe ha aperto il portone e quelli hanno mandato dentro un paio di squadre di operai che in 3 ore, prima che ce ne potessimo accorgere e fermarli, hanno distrutto scale, vetri, bagni, porte, impianto elettrico e tutto quanto, attrezzature comprese, rendendolo stabile e assolutamente inagibile, tanto inagibile da impedire qualunque tipo di recupero o di riutilizzo. Una storiella edificante. 30 milioni si è fatto dare quel miserabile verme, proprio come Giuda. L'ha passata liscia. Beh, siamo in pochi a saperlo e abbiamo deciso che era meglio lasciar perdere. Nessuna se l'è sentita di averlo sulla coscienza. Se si fosse sparsa la voce, avremmo dovuto andare a cercare i suoi denti per tutta la città. Però, più passa il tempo e più mi chiedo se abbiamo fatto bene. Lo stronzo, tanto per capirci, è uno di quelli che, tra le altre, aveva organizzato quella porcata di processo pubblico a De Gregori sul palco del Palalido e svariate altre puttanate che sono costate un sacco al movimento in termini di credibilità e possibilità di crescita. e molte altre ne combinerà se appena lo conosco. Di sicuro si venderà il primo offerente, come ha sempre fatto. Insieme una buona fetta di ex liderini in cerca di sistemazione, peraltro. Dici? Ci puoi giurare? Te li vedi tutti quegli stronzetti con l'ansia di protagonismo nelle mutande, senza un'assemblea in cui primeggiare, senza masse da guidare allo sfacelo? Per qualche mese ce la possono fare, ma poi danno fuori di matto. Alcuni si troveranno alla svelta qualche nuova tribunetta a prestito da cui blaterare. Ma i più, secondo me, si ricorderanno di colpo delle loro solide origini borghesi e rientreranno senza fare una piega sotto le ali di papà e dei suoi amici ben piazzati. Così in fretta. Come resistere alla voce del sangue? Vuoi dire che tutto questo meraviglioso casino finirà per seccare giorno dopo giorno e svanire del tutto senza lasciare tracce come una medusa al sole? Sinceramente non ci credo, è stato tutto così grosso, importante, così rumoroso. Senti, l'altro giorno mi sono incontrato con un gruppo di vecchi compagni. L'impressione di molti è che stiamo andando incontro ad almeno 20 anni di sana e robusta reazione. Prima di tutto abbiamo dato un così triste spettacolo di noi che nessun ragazzo vorrà più sentir parlare di politica per lustri e lustri. E poi la grande macchina del sogno, del consumo e del consenso è ripartita a tutto vapore e nessuno riuscirà più a fermarla, almeno per un bel po'. E non c'è nemmeno molto che possiamo fare al riguardo, se non cercare di sopravvivere alla furia del vento. Possiamo provare ad alzare la voce, ma ho la netta sensazione che sarà fiato sprecato. Ma tutto questo ottimismo non ci darà alla testa? Beh, in fondo poteva andare peggio. Ah sì, e in che modo? Potevamo vincere. Sonny si fermò, lo guardò, cercando di decifrare il sorriso sghembo che gli attraversava la faccia. Cosa stai dicendo? Che sei più contento che abbia vinto Cossiga, la DC, gli americani e i loro sicari del cazzo? Naturalmente no. L'idea che non so ancora per quanto tempo avremo tra i coglioni loro e i loro degni compari mi fa torcere le budella dalla rabbia. Il fatto è che non eravamo pronti. Per gestire un mutamento così forte ci voleva coraggio, intelligenza, capacità di mediare e soprattutto, se vogliamo usare qualche parola fuori moda, generosità morale e intellettuale. La gente era pronta, quella sì. Milioni di ragazzi disposti a cambiare qualità di vita, obiettivi, comportamenti, pronti a capovolgere davvero e per sempre il proprio destino e quello di questo paese. Quelli che ci sono autocandidati a guidarli, no. I più presuntuosi, spesso i più ottusi, quelli che la certezza di avere la verità in tasca ha reso prepotenti al punto giusto, si sono fatti largo a gomitate e hanno trasformato tutto in quella specie di delirio ideologico senza senso e senza speranza che ci siamo portati addosso come un cilicio fino alla fine. Disastro, forse meglio. Così magari prima o poi ci sarà concesso di riprovarci, possibilmente cercando di combinare meno cazzate. In silenzio ripresero lentamente a camminare. Alla fine della via svoltarono a sinistra e poi subito a destra. «Siamo arrivati», disse Marchino indicando un'insegna che occhieggiava discreta qualche metro di distanza. «Speriamo che abbiano posto», borbottò mentre apriva la porta, accolto da uno scampanellio d'altri tempi. La milanese fu all'altezza della sua fama e il vino pure. «Vuoi fare un salto a casa?» chiese Sonny dopo che ebbe pagato e tracannato con gusto un grappino in omaggio. Ho un'anguria di 10 chili da fare fuori. La mattina dopo ha un appuntamento molto triste. La piccola piazza era gremita di gente che parlava a bassa voce e a capochino. Sonny ben presto riconobbe Mauro e Betta in piedi in un angolo, con l'aria provata e gli occhiali scuri calati sugli occhi. Ogni tanto arrivava qualcuno, parcheggiava in qualche modo e si univa agli altri, scivolando mestamente di gruppetto in gruppetto. Poco dopo spuntò anche Marchino, si salutarono da lontano con uno sguardo e un cenno del capo. Alle 2:30 in punto un lungo furgone grigio fece il suo ingresso nel piazzale, accostò il marciapiede e spense il motore a poca distanza da Sonny e dagli altri. Lentamente tutti si avvicinarono, spiando con pudore al di là del grande vetro azzurrato. Poi piano piano, senza parlare, ognuno tornò alla sua macchina, si sedette e attese. Qualche minuto più tardi il carro funebre si mosse. Dietro di lui le automobili si accodarono una a una e lo seguirono fino a imboccare l'autostrada. Mauro guidava in silenzio. Gli altri guardavano distrattamente l'incessante processione di prati e campi di grano che scorreva fuori dal finestrino. Sapevi da molto che stava male, chiese Sonny dopo un po' di chilometri, da un paio di mesi, da quando è cominciata. Ma alla fine si sa esattamente cosa gli è successo. Beh, il sistema immunitario ha smesso di funzionare. Ma così, all'improvviso, non so cosa dirti. Negli ultimi tempi ci vedevamo spesso e tutto sembrava normale, lo sai. Finalmente avevamo trovato un accordo su quella benedetta ipotesi di una band nuova di zecca su cui stavamo lavorando da mesi. Formazione, soldi, genere musicale, tutto quanto. Avevamo cominciato a provare e già al terzo giorno io ero gasatissimo. Era solo l'inizio, ma si sentiva nell'aria che sarebbe potuto venirne fuori qualcosa di speciale. Poi, al primo concerto, al soundcheck, Demetrio non si è presentato. Sua moglie ha telefonato per dirci che non si sentiva bene. Siamo andati a casa sua per vedere come stava. Era molto pallido, diceva di avere la gola piena di minuscole ferite che non si rimarginavano. Devo ammettere di aver pensato subito che si potesse trattare di qualcosa di grave. Dopo qualche giorno sono arrivati i primi responsi e non erano per niente confortanti. All'inizio non ci volevo credere, sembrava impossibile che l'incredibile fisico di quell'uomo così grande, grosso e pieno di energia all'improvviso si fosse inceppato. L'hai più visto dopo. Sono andato a trovarlo in ospedale una decina di giorni prima che decidessero di portarlo a New York, nella speranza che là qualcuno si inventasse un modo per salvargli la pelle. All'ingresso del reparto ho incontrato Gianni Sassi, che oltre che essere il suo produttore discografico, mentore e molto altro, era anche il suo migliore amico. I medici dicono che non c'è più niente da fare, ha sussurrato fissandomi con gli occhi spalancati, incapace di aggiungere altro. Salire da Demetrio, salutarlo e scambiare quattro parole con lui sapendo che non l'avrei mai più rivisto è stato così orribile che non riuscirò mai a dimenticarmene. Per qualche secondo smisi di raccontare. Ci siamo parlati attraverso un citofono. Lui era al di là di un vetro, chiuso in una stanza sterile. Era bianco come un cencio, la sua voce meravigliosa consunta fino a diventare un soffio flebile e irriconoscibile. Betta si mise a piangere silenziosamente. La lunga processione seguì il furgone per un breve tratto d'autostrada, poi per una serie di stradine strette e tortuose, fino a raggiungere un paesino minuscolo e un microscopico cimitero, appoggiato su una collina, alla fine di un viottolo stretto, tra vecchi muri e alberi alti e scuri. Sonny, Mauro e la sua donna attesero seduti sul muretto che le cose seguissero il loro orribile corso. Incapaci di fare altro che non fosse piangere, guardarono la cassa coperta di fiori passare loro davanti, circondata e quasi sommersa dall'incredibile selva di mani protese che cercavano di sfiorarla. Raggiungere l'angolo estremo del piccolo cimitero e scomparire caracollando in una buca scura e stretta che sembrava impossibile potesse contenere Demetrio e il suo fisico da guerriero invincibile. Ridiscesero piano, mescolati a una processione lenta e silenziosa di ragazzi che tornavano verso casa con l'espressione attonita e amareggiata di chi pensa di avere subito un torto inaccettabile, senza poter reagire o riuscire a comprendere. Alla fine della discesa, in silenzio, si infilarono in macchina e ripartirono. Nessuno dei tre aveva più niente da dire o da pensare. Dopo un'oretta di musica a volume impossibile, quasi senza accorgersene, si ritrovarono in città, impantanati in uno dei mille ingorghi che rendevano ogni sera quel pezzo di circonvallazione un piccolo inferno. Passato qualche semaforo, Mauro improvvisamente accelerò e girò a destra. Percorse un paio di viali alberati, poi imboccò una via corta e stretta, mise la freccia e accostò di fronte all'ingresso di un enorme palazzo tappezzato di orribili piastrelle scure. Avvicinò la faccia al parabrezza e sbirciò verso l'alto. Abitava lassù, all'ultimo piano. spense il motore, reclinò un po' il sedile e si accese l'ultima della giornata, come 100 volte gli era capitato di fare proprio lì, insieme a Demetrio, dopo averlo accompagnato a casa. Sonny pescò una cassetta e la infilò. La voce di Dylan, le parole magiche e tristi di Forever Young, dilagarono nella macchina come un inarrestabile fiume benefico e provarono a lavar via almeno un po' della pena accumulata in quella triste giornata d'estate che pareva non finire mai. Si addormentarono tutti e tre, abbandonati sui sedili come bambini costretti a una gita troppo lunga sotto le finestre spente dell'ultimo recapito conosciuto di Evstratios Demetriou, stregone, illusionista e cantante di rock and roll. Grazie.
Slam X, scrivere rivoluzione a tutti i costi e in questo caso anche disegnarla, perché adesso abbiamo Gigi Tarantola, di là, alla, più o meno alla mia destra, c'è uno schermo, ci sarà Gigi che farà questo esperimento di live painting misto ad animazione. A voi.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that. He said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do.
Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load. Some kind of metal made up from glue, some kind of plastic I could wrap around you. Needy eat man-made, they wear phony clothes. They sit with barbiturates and build big bubbles.
Some kind of nature, some kind of soul, some kind of mixture, some kind of gold, some kind of majesty, some chemical load.
While mere like plastics and digital foils, wrap up a sound and protect the girls from the spiritual poison you spell at night. Like phony clothes, but I really like mice.
Some kind of nature,
some kind of nature, some kind of soul.
Lord, forgive me.
Some kind.
sit with our picture built in building. Yeah.
Slam X. Slam X. Scrivere rivoluzione a tutti i costi. Gigi Tarantola continua a disegnare. Si fermerà quando vorrà lui. Lo ringraziamo tanto con un bel applauso, perché questa cosa qui è veramente una novità. L'abbiamo vista soltanto negli Stati Uniti. Grazie Gigi. Insomma, riprende lo Slam X, scrivere rivoluzione a tutti i costi, e sono lieto di presentarvi Chiara Moscardelli.
Grazie. Allora, io leggo un brano tratto da Volevo essere una gatta morta, che è appunto il mio libro, che è la storia della mia vita. È la storia di questa ragazza più bella dentro che fuori, che deve affrontare tutta una serie di difficoltà nella vita. Diciamo, il libro inizia con io che mi trovo in ospedale, cioè la protagonista Chiara Moscardelli, che però sono io, che si trova in ospedale e deve affrontare un intervento abbastanza delicato, si addormenta e durante l'anestesia ripercorre tutta la sua vita, poveretta lei e quindi poveretta me, e tra i vari episodi della sua vita c'è anche questo che vado a leggere. Quando sono tutti pagati. Quando un mal di pancia può fare la differenza. Alla fine degli anni 90, io, Matelda, Luca e Rosa decidemmo di affrontare il nostro primo viaggio intercontinentale e la scelta ricadde sul Messico. Ci avevano raccontato che si poteva sopravvivere con pochi spicci. Lì si era rifugiato il mitico protagonista di Puerto Escondido e in alcune spiagge si poteva dormire sulla maca. Con somma disperazione dei nostri genitori e con grande entusiasmo da parte nostra, partimmo per la nostra avventura, zaino in spalla, sacco a pelo e tanta voglia di evadere. All'epoca pensavamo che viaggiare fosse un po' dimenticare, partire per non tornare più, per rifarsi una vita da un'altra parte con la speranza di trovare in un altro paese quello che non si era riusciti a trovare nel proprio. Matelda, in punto di morte da ormai da una decina d'anni, aveva anche il terrore degli aerei. Una miscela di Valium, Tavor e Lexotan le diede la forza di affrontare un volo di 13 ore. Luca e Rosa ci avrebbero raggiunte pochi giorni dopo. A pochi minuti dal decollo Matelda svenne. Io ne approfittai per mangiare anche la sua cena e quella del vicino, nauseato dai continui vuoti d'aria. Dopo qualche ora l'innaturale silenzio dell'aereo venne rotto, anzi direi spezzato, dal grido di Matelda: «Precipitiamo!» Hostess e Stewart corsero verso di noi, mentre io non riuscivo a togliermi di dosso un sorriso impresso con lo stampino nel tentativo di darmi un contegno. «Si calmi», era la frase che sentivo dire più volte. «Voi non me la date a bere», gridava Matelda. «Lo so che sapete qualcosa, stiamo precipitando, ma non volete dirci niente». Io intanto cercavo di sciogliere, nascosta con discreta quantità di pillole di Tavor nel suo bicchiere pieno di birra. «Bevi, su, dai, Matelda, bevi». «No, mi devo mantenere lucida, così tengo sotto controllo tutta la situazione». «Ma signorina, per quale ragione pensa che l'aereo abbia dei problemi?» Nel frattempo ero riuscita a farle ingurgitare le pillole con la birra. Certo, forse avrebbe dovuto prenderle con l'acqua, ma non era il momento di andare per il sottile. «Lo so, perché vi ho visto lanciarvi sguardi complici e poi perché ho sentito un rumore sordo, come di un carrello che si stava staccando. Siamo senza carrello ora!» «Ma quale rumore, signorina?» «Tac!» disse Matelda, sicura di sé e con gli occhi chiusi. Subito dopo perse i sensi. In effetti la turbolenza arrivò, forte e violenta, ma Matelda non se ne accorse neanche, perché riprese coscienza solo durante la manovra di atterraggio, ben 14 ore dopo. La nostra prima tappa sarebbe stata Città del Messico, a seguire Porto Escondido e il Chiapas. Arrivammo in orario nella capitale messicana, ma non fu così per i nostri bagagli, che erano stati invece spediti, a quanto ci dissero, in Arabia Saudita. Li aspettammo per una settimana. Intanto ci raggiunsero Luca e Rosa. Quando fummo a Porto Escondido, non stavamo nella pelle l'idea di incontrare questo Claudio Conti, personaggio di cui, dopo il film, si faceva un gran parlare. Il mitico fuggitivo non era altro che un uomo di mezza età, con la pancia, che aveva sposato una donna locale, messo su famiglie svariati chili e aperto un alberghetto sulla spiaggia nel cui ristorante proiettava in continuazione, con un videoregistratore all'avanguardia, il film di Salvatores. Avremmo dovuto imparare da quell'esperienza che paga di più una vita dissoluta che una trascorsa nella legalità, ma all'epoca eravamo troppo giovani. Il Chiapas era la regione più lontana e per arrivarci avremmo dovuto fare ben due viaggi notturni in pullman. Io non stavo bene di stomaco ed era difficile dormire dopo tutte quelle ore seduti. Le strade poi erano pericolose e piene di curva e Matelda non trovava pace. Gridava all'autista di andare piano e questo, forse per ripicca, accelerava. La prima tratta notturna, con quelle premesse, fu un vero inferno. Matelda ci svegliava in continuazione per informarci dell'andatura del viaggio e della velocità di crociera del pullman, che tra l'altro, ogni 40 minuti circa, si fermava senza alcun motivo apparente in mezzo a nulla per poi ripartire. Chiara? Sei sveglia? No. Lo sai che salgono degli uomini nel portabagagli? Ma che stai dicendo, Matelda? È vero, li ho visti! Dai, su, cerca di dormire. Dopo pochi minuti, Chiara? Ne sono saliti altri, tanti altri. Sì, certo, e sono tutti qui sotto in mezzo ai nostri bagagli. Ti dico di sì, che è così. Il pullman si ferma, fa salire questi tizi e riparte. Poi, quando si ferma di nuovo, alcuni scendono e ne salgono altri. Poveretti, pensa quanto stanno scomodi. E ancora, Chiara? Oddio, perché non lo racconti a Luca e Rosa? Perché non li voglio disturbare, stanno dormendo. E perché io no, scusa? No, stai parlando con me. E allora dimmi, stavolta erano in tanti, ho provato a contarli ma non ci sono riuscita. Non è che frugano i nostri bagagli e mi rubano tutto il tavolo e l'Exotan? Beh, certo, sarebbe un problema. Pochi chilometri prima di arrivare nella cittadina, il pullman si fermò e sotto gli occhi atterriti dei 10 turisti che erano con noi, lo sportello che dal pavimento portava al bagagliaio si sollevò e da lì iniziarono a uscire uomini con il volto coperto che garbatamente in fila indiana salutavano il conducente ringraziandolo e scendevano dal pullman per scomparire una frazione di secondo dopo alla vista di tutti, risucchiari dalla giungla che li circondava. «Matelda, avevi ragione, hai visto? Che paura! Ma chi erano?» Ma Matelda dormiva profondamente, non seppe mai di aver visto giusto. La notte dopo ci rimettemmo in marcia, non senza una serpeggiante inquietudine. Il mio mal di pancia era peggiorato nonostante mi fossi imbottita di antibiotici intestinali. Ovviamente quel pullman non aveva il bagno. I crampi iniziarono nel cuore della notte, obbligai l'autista a fermarsi svariate volte, sudavo freddo e credevo di morire. Questa volta però eravamo consapevoli del fatto che all'interno del bagagliaio stessero accadendo cose misteriose. Lo stesso autista, alla mia ennesima richiesta di fermarsi, diede in escandescenza e si rifiutò di assecondarmi. Per piacere, molto mal di pancia, molto dolore. No, è possibile, muy peligroso. Luca, digli qualcosa, sto malissimo, la faccio nel pullman. Mia amigas, molto mal di pancia, prego, fermares. No, 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 fermate. Iniziai a piangere, non sapevo quanto avrei potuto resistere. Oddio, sto malissimo, Luca. E che posso fare? Questo non si ferma. Avrà paura che sta trasportando questi tizi. In effetti, avevamo incontrato numerosi posti di blocco militari che giorni prima non avevamo notato. Sto morendo, Luca. Ma dai, è solo un po' di cacarella. In effetti, però, è giallina, dice Matelda, in faccia. Sembri in cirrosi epatica. Grazie, Matelda. E beh, scusa, è vero, mamma mia, non avevi mica qualcosa di contagioso. E come me lo sarei preso? Beh, per esempio, quando sei caduta l'altro giorno e ti sei sbucciata il ginocchio, chissà, per terra c'era qualcosa e io ho bevuto anche dal tuo bicchiere. Ecco, ora mi hai attaccato qualcosa di orrendo. Luca, io sto malissimo, la sto per fare qui. No, no, che schifo, desculpe, signor. Iniziai a gridare che dovevo scendere. A quel punto l'autista si fermò. Non so se lo fece per un improvviso moto di compassione nei miei confronti o piuttosto perché sentiva minacciata la sua tappezzeria. Fatto sta che dopo l'ultimo grido inchiodò all'istante. Avevo crampi così forti che non riuscivo neanche a camminare. Mi appoggiai a Luca mentre Matelda borbottava di non so quale malattia aveva contratto. Luca, non ce lo faccio neanche a scendere. Signorita, per favor, mi sollecitava l'autista. Come non ce la fai? Su, dai, cammina. Mi esce, sto malissimo. Sudavo freddo e piangevo, non ce l'avrei fatta a scendere da quel pullman infernale. Appena riuscii a mettere i piedi a terra mi guardai intorno. Dio mio, ma dove potevo andare? Dove eravamo? C'era solo la giungla intorno a noi. Mico potevo farla lì così, piegata in due, con le braccia a cingermi lo stomaco, iniziai a girare su me stessa. Che fai, Chiara? Allontanati un po' da qui. Falla, Dio mio! Mi esortava Luca indicando un punto vago nel buio. Ma da sola, non si vede niente. Dove vado? Ho paura. Signorita, por favor! Il conducente iniziava a spazientirsi e Matelda continuava a borbottare non so quale malattia avesse contratto. Fu allora che un crampo lancinante mi diede il coraggio di allontanarmi. Già dopo un paio di passi il pullman scomparve alla vista perché avvolto dalle tenebre. Avevo una paura terribile, ma l'impellenza ebbe il sopravvento su tutti e continuai a camminare. A un tratto mi sembrò di scorgere una specie di recinzione. Accelerai il passo, quel posto poteva rappresentare la mia salvezza. Con le ultime forze che avevo in corpo mi avvicinai. La recinzione era un filo spinato, per cui dovetti passare sotto. L'operazione richiese alcuni secondi che furono quasi fatali, perché in quel preciso istante capii che non avevo più autonomia. Mi calai i pantaloni e mutande e mi accucciai. Fui invasa da un senso di liberazione incredibile. Una frazione di secondo dopo, mentre pensavo alla situazione assurda in cui mi ero cacciata, un fascio di luci potentissime mi avvolse, illuminando a giorno me e l'intera area circostante. Con le mutande alle caviglie e il sedere all'aria non ebbi il tempo di pensare, né tantomeno di rivestirmi. Ero circondata da una cinquantina di militari con i mitra puntato che mi intimavano di alzare le mani, così perlomeno credetti di capire. E io le alzai, che dovevo fare? L'unica frase che mi venne fu: «Por favor, molto mal di pancia!» «Montezuma!» mi rispose un militare senza abbassare l'arma. Quella sera imparai due cose. Era scoppiata la guerra in Chiapas, quelli che salivano sul pullman erano guerriglieri zapatisti e avevo contratto una malattia intestinale chiamata la vendetta di Montezuma, comune cacarella. Ecco qua. Grazie, grazie mille.
Make contact.
Ciao a tutti, sono Caparezza e vi consiglio Slam X, che non è una bevanda energetica,
anche se c'entra con l'energia,
e non è una mossa di basket,
anche se c'entra con le spallate,
e non è il nome di un gruppo rap,
anche se c'entra con la musica.
E c'entra anche questo.
Per saperne di più, recatevi al Conchetta 18 il 26 di novembre per godere appieno di Slam X.